Testo tratto dal libro di Azzaria di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 18. Corpus Domini, 20 giugno 1946. Santa Azzaria mi si annuncia con uno di quei dolcissimi e non ripetibili canti angelici che sono rimasti nell'anima mia come le cose più ultraterrene che io abbia gustato. La luce e il canto del paradiso sono qualche cosa di non descrivibile, né nella bellezza né negli effetti. Già calmata nel mio tormento dopo le parole del mio Gesù di ieri l'altro, questo canto finisce di rituffarmi nella pace piena, gaudiosa, solenne, eppur ilare che è il mio elemento da quando sono lo strumento di Gesù mio adorato. E ascolto mentre scrivo questo canto, pura melodia che non è parola, che è solo suono di una dolcezza ascendente sino alla beatitudine. Oh, non si può dire. Ascolto e comprendo più cose in questo momento che in mesi di meditazione tutta mia. So che non potrò, passato questo attimo, neppur spiegare ciò che ho capito. È troppo sublime. Ma il frutto di ciò che ho compreso resterà nell'anima mia. Questo canto mi fa comprendere ciò che è l'Eucaristia per i cieli, per coloro che li abitano. Questo canto mi illumina sull'ardente desiderio angelico di avere questo pane. Oh! Azzaria parla. Vieni, sali, perché più che meditazione questa spiegazione sarà contemplazione e adorazione. E sarà immedesimazione col nostro pensiero angelico che differisce molto dalle usuali spiegazioni del mistero. E vi differisce sin dall'introito. Ascolta. Si dice che il fior del frumento e il miele, con cui l'introito richiama alle dolcezze eucaristiche, siano detti al ricordo della manna. Il pane piovuto dal cielo, simile a rugiada e a seme di coriandolo e dal sapore di fior di farina con miele, simbolo dell'Eucaristia dato al popolo ebreo. Ma io, angelo, voglio che tu sappia ciò che noi pensiamo guardando il figlio e la madre, il figlio divenuto pane e la madre, beata, che voi, cibandovi di lui, di lei anche vi cibate. Perché, oh, veramente è così, perché voi di che vi nutrite, se non del pane che è il figlio di Maria, da lei purissima e dolcissima, formato uomo col meglio di se stessa, col suo sangue vergine, col suo latte di madre vergine, col suo amore di sposa vergine. Sì. Dio vi nutre col puro fiore del frumento, l'intatta spiga, nata in terreno eletto, nell'orto chiuso di Dio, maturata nell'ardore del sole Dio, si è fatta farina, fior di farina per darvi il pane Gesù. Si è fatta fior di farina, non è un modo di dire. Per vostro amore, per amor degli uomini, si è immolata. È ridotta in polvere fra le mole dell'ubbidienza e del dolore. Lei, l'intatta, che non le nozze, non il parto e non la morte, hanno potuto incidere, violare o ridurre in polvere come ogni mortale. Solo l'amore. Esso l'ha consegnata alla macina in cui la corredentrice è divenuta da spiga fior di frumento. Il figlio ha detto, se il granello non muore, non diviene spiga futura. Quale mortale più di Maria? La non moritura ha saputo morire a se stessa, ai suoi affetti, per darvi il pane di vita? Colei che non conobbe la morte ha gustato tutte le morti delle rinunce per darvi il frutto opimo del Salvatore e del Redentore. E poi, come madre, ve lo ha cresciuto col meglio di sé, col suo latte virginale. Perciò ancora col suo sangue che dava moto al cuore che pulsava per Dio solo, col suo sangue divenuto materno amore. Ve l'ho cresciuto col suo calore, con le sue cure, con tutto il miele tratto dalla rupe intatta, alta contro il cielo, baciata dal sole Dio. E infine ve l'ho dato a mangiare, insaporito non solo dal miele del suo amore, ma anche dal sale del suo pianto. Oh, Santa, Santa Madre nutrice del genere umano, granaio eletto, giardino colmo di fiori e api d'oro, orto chiuso e fonte soave. Veramente, il pane vero è Gesù, ma è ancor Maria, è ancor colei che ha della parola fatto un uomo per darlo agli uomini, a redenzione e nutrimento. Sapienza, vita, forza è questo pane, ma ancor è purezza, grazia, umiltà. Perché se questo pane è Gesù, questo pane è ancor Maria, che ha fatto Gesù col fiore del suo corpo e col miele del suo cuore. Pane che ricorda la passione divina. Pane che ricorda il vero corpo e il vero sangue di Gesù Cristo. Ma pane che per aiutarvi ad essere degni di fruire della redenzione, che è la consumazione dell'agnello sull'altare della croce, deve pur ricordarvi la deipara che quel pane formò nel suo seno. Ora, quale è quel fedele che fa oltraggio al suo Signore? E quale quel suddito che fa offesa al suo re? E quale quel discepolo che beffeggia il suo maestro? E quale quel figlio che offende sua madre? È il fedele, il suddito, il discepolo, il figlio peccatore, duro di cuore e degno di castigo. Quello che da se stesso si crea la condanna, le condanne anzi, perché nel tempo è la perdita dell'aiuto di Gesù e Maria, nell'eternità è la perdita del possesso di Dio. Eppure molti, dimentichi dell'ammonimento di Paolo, vanno alla mensa santa senza provare se stessi e mangiano di quel pane, si abbeverano di quel sangue con l'anima impura e pane e sangue che sono redenzione, condanna diventano, essendo sacrilegamente ricevuti dal peccatore. Non per questo egli, il divino, si è fatto uomo e si è dato, ma affinché l'uomo diventi Dio. Non si è fatto pane per darvi morte, ma per darvi vita, folle d'amore dopo avervi salvati e redenti. Volle vivere in voi, crocifissori, e farvi dei, perché l'amore sublime ha di questi sublimi paradossi. Da Dio si fece uomo, e gli uomini lo uccisero, ed egli, degli uomini, volle fare degli dei. E dei vi fa con l'Eucaristia, che, bene ricevuta, vi transustanzia in lui, come dice Paolo, non vivo io, ma vive Cristo in me. Morituri, eterni morituri, perché la colpa di origine tiene in voi sempre attive le tossine di morte. Ad ogni momento potete perire, nonostante la grazia che il Redentore vi ha resa con le immolazioni sue e coi sacramenti, da lui creati e vivificati coi suoi meriti. Voi potete combattere la morte con la vita, con l'Eucaristia. Egli lo ha detto. Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna, ed io lo risusciterò all'ultimo giorno. E ancora, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano con sovrabbondanza. Per questo do la mia vita. Ma guai a quelli che scientemente fanno del pane del cielo la loro condanna, il tossico che uccide, usando del sacramento più sublime con sacrilega maniera. e male anche a chi ne limita la potenza trasformatrice, ricevendolo con indifferenza e con tiepidezza. Senza verace volontà di trasformarsi in Dio e con l'aiuto di Dio, per essere sempre più degni di riceverlo. Vita eucaristica, vita di fusione. La comunione non cessa quando uscite dalla Chiesa o quando le specie si sono consumate in voi. Essa vive non più materialmente, ma pure vive, con i suoi frutti, con i suoi ardori, con la coabitazione, anzi con le inabitazioni di Cristo in voi, con la vostra fruttificazione in Cristo, perché il tralcio che resta unito alla vite porta frutto, e coloro che restano in me e nei quali io rimango, costoro portano molto frutto. Vita eucaristica, vita d'amore. È per quello che l'Eucaristia, memoriale d'amore, e d'amore sorgente e fornace, trasmette in chi la riceve, ed è innegabile che là dove è buona volontà, anche se la creatura è debole e informe, si vede che l'Eucaristia porta aumento di formazione, trasmette irrobustimento di volontà, trasformazione del sentimento da tiepido in ardente, del desiderio da debole in forte, dell'ubbidienza al precetto di comunicarsi nelle feste a fame di farlo ogni giorno. È per quello che l'anima vi mette di suo, sempre più aiutata dalla grazia del sacramento. L'Eucaristia tiene presente il Cristo in tutte le sue operazioni di Cristo, la sua incarnazione. L'Eucaristia è una perpetua incarnazione del Cristo, la sua vita nascosta. Il tabernacolo è una continua casa di Nazareth, la sua vita di operaio. Gesù Eucaristia è l'artefice instancabile che lavora le anime, la sua missione di sacerdote presso chi muore o chi soffre, come presso il letto di Giuseppe morente e presso tutti quelli che a lui andavano per essere consolati. Così ora Gesù è là, per consolare, consigliare, fortificare, domandare, come ai due di Emmaus, perché siete così tristi? E rimanere con voi, amico e cireneo, mentre si fa sera e il giorno declina, mentre si consuma la via della croce e l'estrema immolazione. Egli è là, come quando evangelizzava le turbe e diceva: ho pietà di questo popolo, diamogli del pane, a ciò non perisca per via. E come allora vi evangelizza nelle virtù della carità, dell'umiltà, della pazienza e della mitezza. Agnello, più che mai agnello che non apre la sua bocca davanti a quelli che lo percuotono. Egli, nel suo silenzio esteriore, vi parla con i torrenti di scintille divine che escono dall'ostia santissima, in cui la sua divinità si annichila, e vi dice: siate miei imitatori nella generosità, nella mitezza, nell'umiltà, nella misericordia. E come dalla sera del giovedì, all'ora di nona, vi insegna ad essere redentori. Maria, una volta ti ho detto che Gesù Cristo è il compendio dell'amore dei tre. Ora ti dico che l'Eucaristia è il compendio dell'amore di Gesù, in cui è già il compendio del trino amore perfetto. E questo tutto ti dica. Gesù Eucaristia vi insegna a parlare e a tacere, a operare e a contemplare, a soffrire e umiliarvi, e soprattutto ad amare, amare, amare. Lo Spirito Santo dà i lumi per comprendere, ma il Verbo incarnato e divenuto Eucaristia dà i fuochi per parlare e convertire per la carità, che è quella che abbatte le eresie, sana i cuori, li fa dotti di Dio e a Dio li guida. E dà gli ardori per essere martiri. Dalle labbra della creatura eucaristica fluisce la sapienza, perché vita eucaristica è anche vita di sapienza. E dal suo cuore esce l'eroismo, perché l'Eucaristia comunica Cristo, l'eroe santissimo e perfettissimo. E vita eucaristica e vita apostolica, perché Gesù dentro di voi in apostoli vi muta e mai è disgiunto dal grado di vita eucaristica raggiunta, il grado di apostolo più o meno potente. E infine, vita eucaristica e vita deificata dalla carne e sangue, anima e divinità di Gesù che scende in voi, a fare in voi dimora. Dite sacri vasi eucaristici, sacri tabernacoli, sacro tutto ciò che tocca il Santissimo Sacramento. Ma non è che un contenitore o un essere toccato. Azione perciò esteriore. Eppure imprime un carattere sacro all'oggetto che ha la sorte di contenere o di toccare l'Eucaristia, perché la Santa Ostia è il corpo del Signore Gesù. Ma allora, che diventerà il vostro corpo nel cui intimo scende il corpo santissimo e si annulla nelle specie, assorbite come ogni cibo dell'uomo, dai succhi che lo mutano in sangue vostro? Capite? In sangue vostro. Il vostro sangue, di voi che vi cibate della Santissima Eucaristia, contiene non metaforicamente ciò che fu specie del corpo santissimo, così come lo spirito vostro trattiene la grazia che da questo corpo completo, dotato di carne, sangue, anima come quello di ogni uomo, e in più di divinità, essendo il corpo del Verbo divino, si emana. Se il vostro corpo santo dovrebbe essere perché tempio allo Spirito Santo, che in voi discende e alita, e dovrebbe divenire per essere degno tabernacolo al Dio che viene ad abitarvi, più affondersi a voi, a divenire voi, e poiché il maggiore non può essere assorbito dal minore, ad assorbirvi, a farvi divenire lui, ossia dei, come egli è Dio? Io ve lo dico, dovreste con ogni sforzo imitare la Vergine, alla quale il Verbo si unì tanto da farsi carne della sua carne e sangue del suo sangue, e ricevere vita da lei, ubbidendo ai moti del cuore materno, alle leggi vitali materne per formarsi ed essere Gesù. Il Cristo concepito ubbidì alla madre, ma la madre a che superabbondante purezza portò se stessa? Ella, la già tutta pura, per mettere intorno al divino un santo dei santi ancor più eletto di quello splendente sul Moira. Maria fece di sé un tabernacolo celeste, un celeste trono, onde Dio vivesse ancora in un cielo, il più a lungo possibile, avanti di soffrire dei contatti del mondo. Gli amanti di Gesù così devono fare. Fare di sé dei recessi di cielo, perché l'Eucaristia in loro vive ancora in un palpitante e adorante cielo, preservata dai fetori e dalle bestemmie del mondo. E in questo piccolo cielo, nel vostro piccolo cielo nel quale, se tale è, realmente nulla manca, perché nell'Eucaristia sono presenti tre, inscindibili, anche se tre sono, formando la sublime unità che Trinità si chiama. E non è assente la carità di Maria e dei Santi, adorante sempre là dov'è il Signore. Né assenti sono gli angelici cori coi loro inni che ti portano al cielo. Sappiate lodare, non con le parole, ma con l'amore. Sappiate lodare. Non temete di lodare troppo. Gesù Eucaristico merita lodi senza misura, perché il suo miracolo di potenza e di amore è superiore ad ogni lode umana. Io non ti commento, anima mia, la perfetta sequenza del grande e santo Tommaso. Semplice e profonda, come tutte le cose che da Dio vengono, essa si fa intendere da sé. Questo però ti dico, che Tommaso, l'innamorato dell'Eucaristia, sua luce e suo maestra nel comprendere e rendere comprensibili le verità teologiche, mentre la componeva, non faceva che ascoltare ciò che dal suo spirito saliva con voce di luce. Ossia Tommaso Aquinate era allora una voce che trasmetteva quanto l'amato divino diceva, a gioia del suo adoratore. Ma è sempre così, anima mia. Quando egli vi parla, lo fa per vostra gioia. Quando un nulla dice ciò che a malapena possono esprimere gli angeli, è perché egli parla o dà ad un cittadino dei cieli di parlarvi, per vostra istruzione e istruzione dei fratelli. È il buon pastore che vi conduce ai pascoli fioriti di fiori, di verità e di sapienza. È l'amore che vi satolla e vi dà le parole, se stesso, parole e cibo. Oh, esultiamo! Non c'è, no, non c'è in me, angelo, che esultanza per vedere te nutrita del celeste pane e della divina parola. Mi accosto e odo la parola. Mi accosto e sento la fragranza del pane paradisiaco. Hai detto sublime la mia musica iniziale? Ma no. Questa voce del mio e tuo Signore che ti parla, questa è la musica che solo una grazia speciale concede di udire senza morire di gioia o mortali tutti. Questa parola è quella che ci fa cantare, noi angeli di gioia grande, e questa si dà per essere data. E come per il pane eucaristico, questa parola è pane, pane sapienziale che sotto diverse specie, che son parvenze e non sostanze, nasconde cose sublimi. Infatti dettati o visioni sono forme, specie, ma la sostanza è il verbo che insegna. Si dà e produce frutti diversi, sempre come l'Eucaristia, a seconda che sia ricevuta da buoni o non buoni. E giusto è ciò che sia, perché il verbo è Eucaristia. E Eucaristia è ancora il verbo sotto diversa forma, ma con uguale santità divina. Essendo quindi una sola cosa, uguali sono i doni e frutti che produce. Vita, sapienza, santità, grazia. Comunione può dirsi la parola e può dirsi il pane, che la prima è comunione di Dio Spirito, allo spirito ed intelletto dell'uomo, e l'altra è comunione di Dio carne e sangue all'uomo tutto, per trasformarlo in Dio, per operazione di grazia santissima e di infinito amore. Come per la comunione del pane angelico, io ti dico anche per la parola. Non riceverla mai indegnamente, onde non ti sia morte, ma con spirito retto, umile, ubbidiente, tutt'amore. Di essa e dell'Eucaristia saziati nel tempo per esserne pingue per l'eternità. Perché questi cibi che dal cielo vengono, fra loro si aiutano e si completano, dando la completa ed eterna vita secondo la promessa del Verbo Gesù. Chi custodisce le mie parole non vedrà la morte in eterno, e chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia, 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 tre squillanti alleluia, e poi di nuovo l'inesprimibile canto che annulla ogni dolore, inquietudine, affanno, e immerge nell'aura dei cieli.